come meglio tenere. Benvenuti a questa serata organizzata dalla Biblioteca di Cologno Monzese, dall'Associazione Amici della Biblioteca. Questa è la seconda serata che noi facciamo appunto di queste nostre manifestazioni dell'Orecchio Verde sulla musica italiana. Vi ricordo appunto che questi incontri che noi stiamo facendo fanno parte di un percorso che è un percorso che stiamo seguendo nell'ambito della narrazione con la biblioteca all'interno di un progetto europeo che coinvolge, oltre all'Italia, altri paesi europei, per la precisione Francia, Spagna e Portogallo. Chi ci ha seguito in questo ultimo anno con queste nostre iniziative inerenti alla musica classica e avrà visto appunto i nostri incontri che sono stati sulla Spagna, sul Portogallo, sulla Francia, e abbiamo già avuto un primo incontro sull'Italia, che è tenuto appunto la signora Giuliana Bramati. Questo è il secondo incontro. E inizio con questo incontro sulla musica italiana, in particolar modo sulla musica di fine 800 e inizio 900 in Italia, con una piccola precisazione, nel senso che mi sono permessa di fare una piccola variazione al tema di questa serata. Nella brochure avete visto che si parlava di musica vocale e di musica strumentale. In realtà, appunto, avendo avuto la possibilità di avere a disposizione dei cantanti in carne e ossa stasera, ho ritenuto opportuno, per non divulgare precisamente l'orario della serata, ho ritenuto opportuno focalizzare più l'attenzione sulla musica vocale piuttosto che sulla strumentale, riservandomi la musica strumentale magari per un futuro incontro che appunto vedremo se sarà il caso di farlo. Per cui stasera mi concentrerò principalmente proprio sulla musica vocale di fine 800 e inizio 900 e in particolar modo sulla musica di Giacomo Puccini. Voglio inoltre ringraziare già in anticipo la Scuola di Musica di Cologno Monzese che appunto ci offre questa unica possibilità di avere delle esecuzioni dal vivo di arie pucciniane, e comincio già a presentarvi. Allora, abbiamo al pianoforte il signor Antonio Signorello. Il pianista Vittorio Tosto. Notevole profitto soprattutto per noi della biblioteca e che sono le persone che hanno curato quel volumetto che appunto dovrebbero aver dato all'ingresso proprio sull'Orecchio Verde. È un lavoro preziosissimo e per questo mi sento personalmente di ringraziarvi di cuore. Allora, l'opera è difficile iniziare così. Quando si parla di opera si è sempre pensato all'Italia, questo fin dall'inizio, perché l'opera è sempre stato visto come qualcosa di italiano. E un po' per tradizione, perché comunque l'opera è qualcosa che nasce in Italia, si sviluppa in Italia, sono gli italiani a esportare questo modello. Lo esportano talmente tanto che anche gli stessi stranieri che recepiscono l'opera italiana, la recepiscono proprio così come è fatta. Infatti, che cosa succede? L'opera nasce, diciamo, nella sua forma embrionale nel 500, ma il massimo sviluppo lo avrà nel 600. In particolar modo l'opera di Alessandro Scarlatti sarà fondamentale. E i vari autori di opera italiana, oltre a spargerla per la nostra penisola, sono chiamati presso altre nazioni per portare questa grossissima novità che diventa un momento di incontro, un momento conviviale anche per i momenti appunto ludici delle persone. In particolar modo si affermano due generi, il genere dell'opera seria e il genere dell'opera buffa, e in particolar modo l'opera buffa serve proprio da catalizzatore per le persone come posto di incontro. Non so se vogliamo fare una similitudine che però non è neanche tanto azzeccata, la vivevano un po' come noi viviamo adesso il cinema, il teatro o manifestazioni così di gruppo di livello amatoriale. E così era occasione per incontro, occasione per stare insieme. Questo però non significava una vera e propria esportazione della melodia italiana all'estero, nel senso che all'estero molto spesso i musicisti italiani vivevano in una loro atmosfera separata da tutto il resto, cioè si arrivava a questo paradosso che i musicisti che stavano all'estero per 20 anni tornavano in patria senza aver imparato neanche una parola della lingua del paese in cui erano stati. Questo perché non si aveva in realtà un'osmosi, un'unione di competenze fra quelle che erano gli stati ospitanti e quelli che erano i musicisti. I musicisti davano il loro prodotto perché gli artisti venivano visti proprio come artigiani che producevano qualcosa per il diletto della gente e basta, era solamente un momento di svago e nulla di più. E per giunta gli stati stranieri non si cimentavano particolarmente in manifestazioni di questo tipo, si concentravano più sulla musica strumentale, molto meno sulla musica vocale. Abbiamo giusto qualche esperimento. L'esperimento sicuramente più riuscito viene dalla Francia, che più che un esperimento diventa un'istituzione vera e propria, l'opera francese, e l'abbiamo grazie a un italiano, Jean-Baptiste Lully, in francese Jean-Baptiste Lully, che però a questo punto stravolge la situazione, cioè riesce a creare in Francia un'opera completamente diversa rispetto a quella italiana. L'opera italiana si caratterizzava in particolar modo per la melodia, per queste arie cantate da soprani e cantate anche da castrati, e quindi fondamentalmente per l'impatto melodico. Invece l'opera francese preferisce avere un tipo di impatto rispetto al pubblico molto più rigido, molto più aderente a quello che è il testo. E inoltre si differenzia per esempio già dall'ouverture. L'ouverture è praticamente il pezzo introduttivo all'opera. L'ouverture italiana era fatta in 3 parti, allegro, adagio, allegro. Al contrario, l'ouverture francese sarà l'esatto opposto, adagio, allegro, adagio. Questo tipo di questo modo di vedere l'opera si imporrà in Francia in maniera molto forte, tanto che succederà quasi il contrario rispetto a quello che era successo prima, cioè gli artisti italiani che vogliono andare in Francia a lavorare o si adattano al gusto francese o non c'è niente da fare. Un caso emblematico lo abbiamo in particolar modo con due musicisti. Stiamo parlando di Cherubini e di Spontini. Infatti c'è un aneddoto che racconta appunto di quando ci fu la prima dell'opera più importante di Spontini, La Vestale, che era un'opera che sì, fatta all'italiano, ma che aveva in toto al gusto francese. Napoleone andò alla prima di quest'opera, volendo appunto svagarsi su quelli che erano gli impegni di lavoro, ecco, e contento di sentire un po' di melodia italiana, e invece rimane fortemente deluso perché la melodia di Spontini era stata aderente al gusto francese, quindi rispettando molto di più la metrica del testo, rispettando senza questo bel canto che era invece una caratteristica della musica italiana. Un altro forte scossone alla musica italiana viene dalla riforma di Gluck, non so se qualcuno sa, praticamente Gluck comincia a far capire che l'opera italiana non ha una forte aderenza al testo. Che cosa succedeva? Che magari nel momento in cui un personaggio sulla scena stava per morire, era agonizzante, e immediatamente il soprano, il tenore, chi c'era sulla scena, partiva in vocalizzi e in gorgheggi che non erano assolutamente realistici per una persona che è moribonda. Gluck invece comincia a sottolineare la necessità di una maggiore aderenza tra la musica e il testo che si va a cantare, e inoltre comincia a far capire agli stranieri che anche loro possono essere capaci di produrre un'opera nazionale più aderente ai propri gusti e più aderente soprattutto alla propria letteratura, senza andare a prendere i prodotti preparati appunto dagli italiani. Inutile dire che gli italiani furono estremamente refrattari alla riforma di Gluck, non ci fu un grosso eco se non successivamente. E infatti cominciamo ad avere, soprattutto nell'Ottocento, dei musicisti che si rendono conto che questo dislivello tra testo e musica non può andare avanti. In particolar modo abbiamo Bellini, abbiamo Rossini, che capisce che questa distanza tra testo e musica non può essere condotta ancora avanti, anche perché lui intende più dei suoi connazionali esportare le sue opere all'estero, e ci riesce. A questo tipo di riflessione alla fine arriverà anche Verdi. Verdi avrà un tipo di congiuntura molto fortunata nella sua carriera, perché inizia la sua carriera quando la carriera di Rossini sta tramontando, quindi fa relativamente poca fatica ad affermarsi. E nel periodo di suo massimo splendore è praticamente da solo e può concedersi, tra virgolette, il lusso di lavorare psicologicamente di più rispetto a quelli che erano stati i suoi predecessori sulle opere che produce. Questa cosa produrrà un risultato quasi sconvolgente, soprattutto sulla sua produzione finale. Perché, soprattutto quando lui comincia ad affrontare i temi shakespeariani, in particolar modo dell'Otello, lui sarà proprio lui a cercare non solo questa maggiore drammaticità del testo, la cercherà anche nella musica, ma inoltre comincerà a rompere uno schema che in Italia era uno schema più che collaudato, cioè lo schema dell'alternanza tra recitativo e aria. Che cosa significa? Le opere chiaramente devono avere un'azione, però hanno anche dei momenti di riflessione. Questi momenti di riflessione erano resi per l'appunto con le arie, in cui i cantanti potevano tranquillamente fare i loro borghesi, potevano esibirsi nel vero senso del termine. Poi però c'era la parte del recitativo. La parte del recitativo era praticamente l'azione che si doveva svolgere con un testo piuttosto oppressante, ma sotto l'orchestra faceva poco e niente, anzi all'inizio addirittura c'era giusto un accompagnamento al clavicembalo o qualche altro strumento di questo tipo. Invece vediamo che già appunto con l'Ottocento questa distanza man mano viene a colmarsi, i recitativi cominciano ad essere molto più curati che in precedenza. L'orchestra viene un po' più considerata, l'orchestra non è più solo un accompagnamento delle voci, ma comincia ad avere un ruolo sempre più importante. Questa innovazione che Verdi percepisce e che affronta soprattutto nelle ultime opere, in particolar modo poi con la sua ultima opera che è Falstaff, fa un po' sorprendere gli italiani, tanto che gli italiani accusano Verdi di wagnerismo. Wagner è un personaggio, è un importantissimo compositore di opere liriche tedesche, e che ha un'importanza nel panorama musicale, vocale e strumentale ottocentesco, ma anche successivo, talmente importante che è uno di quei personaggi che è impossibile ignorare. Lo si può amare, lo si può odiare, ma assolutamente non ignorare. Verdi, a sentirsi tacciare di wagnerismo, inorridiva. Verdi era un conservatore e il suo motto era torniamo all'antico per fare il moderno, per cui non accettava a livello di principio quelle che erano le novità del pensiero wagneriano. Ma appunto, quali erano le novità che sconvolsero il mondo operistico in quel periodo? Le novità del pensiero wagneriano erano queste. Wagner, appunto, ripeto, è un operista che ha vissuto appunto nell'Ottocento e che ha affrontato temi nelle sue opere soprattutto relativi alla mitologia nordica. E ha potuto portare avanti il suo pensiero musicale, ma alla fine è più una concezione filosofica oltre che musicale, grazie soprattutto al mecenate che lui ritrovò in Ludwig di Baviera. Non so se avete mai visto il film di Luchino Visconti, che appunto parla di questo principe Ludwig, che alla fine fu spostato dal trono di Baviera perché pazzo. Ludwig, appunto, nel suo periodo di regno aveva amato profondamente la musica di Wagner l'aveva sostenuto tanto finanziariamente, aveva dato concretezza al suo sogno costruendogli un teatro di Bayreuth. In questa maniera il suo pensiero poteva avere una sede fisica e poteva realizzarsi nella sua interezza. In cosa consisteva? Innanzitutto lui voleva che l'opera fosse un insieme di tutte le arti, cioè l'opera doveva essere il massimo raggiungimento, la massima congiuntura di tutte le arti, che quindi comprendevano la recitazione, comprendevano la musica, la scenografia, la regia, lo studio delle luci e così via. L'orchestra acquista un ruolo fondamentale e soprattutto come viene scritta la partitura per orchestra, quindi con una fortissima attenzione alle armonie, una fortissima attenzione alla timbrica, ma nello stesso tempo viene nascosta. Se noi andiamo a teatro e vediamo come sono sistemate le messe in scena moderne delle opere, si rifanno tantissimo al concetto wagneriano, proprio perché fino a quel momento l'orchestra era stata comunque in vista e Wagner è il primo che comincia ad abbassarla di livello proprio perché vuole dare questa idea di musica che viene quasi come frutto della scena stessa, ma non per questo sottovalutata rispetto alla declamazione, rispetto al canto dei cantanti. Inoltre lui respinge in toto la divisione fra aria e recitativo. Per lui la musica è tutto un unico fluire. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di ascoltare un'opera di Wagner, ma questo sacco è un qualcosa che non esiste. L'azione riesce a fluire nonostante i protagonisti tirino fuori le loro melodie e riesce comunque ad andare avanti. Inoltre lui aveva ideato la tecnica dei Leitmotiven, la tecnica leitmotivica. È praticamente la possibilità di caratterizzare con dei temi musicali i personaggi, le situazioni, le azioni e i sentimenti, ma soprattutto i personaggi, la caratterizzazione dei personaggi attraverso i temi musicali. Queste idee avevano fatto il giro dell'Europa, probabilmente anche andate oltreoceano, e in Italia faticavano moltissimo ad entrare. L'Italia è sempre stata con un atteggiamento conservativo e refrattario a questo tipo di novità. Tuttavia cominciano ad avere i primi segnali nel momento in cui una piccola casa editrice, la casa editrice di Giovannina Lucca, si interessa a importare, ad avere i diritti della musica wagneriana per l'Italia, diritti non solo di pubblicazione delle partiture, ma anche di rappresentazione. È in questo periodo che si trova a vivere Giacomo Puccini. Come abbiamo detto, come dicevo prima, Verdi ha avuto una congiuntura particolare perché finisce la sua attività artistica proprio quando comincia l'attività artistica di Giacomo Puccini. Non è un caso che la prima di Manon Lescaut è stata fatta un mese prima la prima di Falstaff, che è stata l'ultima opera di Verdi. E Giacomo Puccini era un figlio d'arte fondamentalmente, perché sia dalla parte di madre che dalla parte di padre aveva degli antenati musicisti. Viene da una famiglia numerosa, nasce nel 1858 a Lucca, anche il fratello è musicista, ma meno dotato di lui, e ha un'adolescenza molto simile a quella di Verdi, perché anche lui lavora come organista nella chiesa, anche lui tenta l'esame di ammissione al conservatorio, ma al contrario di Verdi lo supera senza nessun problema. Abbiamo proprio una lettera di Giacomo alla madre in cui sostiene appunto di aver sostenuto l'esame senza nessun tipo di problema, che era molto semplice, e infatti del resto la sua carriera all'interno del conservatorio parla chiaro, i suoi voti sono sempre molto alti, è molto presente alle attività e ha la possibilità di venire a contatto con dei maestri che gli daranno delle basi molto, molto importanti, molto forti per quella che sarà poi la sua attività successiva. Il suo primo maestro è Bazzini, che contrariamente a quello che ci potremmo aspettare è un strumentista, cioè è una persona che si era cimentata principalmente nella composizione di opere strumentali. L'unica opera vocale che aveva creato era stata la Turanda, che guarda caso, infatti l'ultima opera di Puccini, la Turandò, se non ne parliamo dopo. E da questa persona aveva imparato, aveva capito soprattutto l'importanza dell'orchestra e della partitura per orchestra, nonostante alla fine la utilizzata con questa persona sia durato solamente poco più di un mese. Aveva intuito quindi le possibilità timbriche che aveva l'orchestra e anche la possibilità di mettere contrappunto all'interno della partitura orchestrale. Dopo Bassini si ritrova invece con Ponchielli. Ponchielli, a contrario di Bassini, era un operista. Aveva composto un'opera molto importante, che appunto la Gioconda, non so se qualcuno l'ha sentita, la famosa Danza delle Ore, celeberrima. È un operista che quindi seppe dargli le basi proprio per questo tipo di mestiere e in particolar modo gli insegnò il cosiddetto il colpo di fulmine, diciamo, in termini francesi, il colpo di scena, cioè come saper attrarre le folle, la gente e le sue opere, quindi saper conciliare quelle che erano le proprie necessità espressive di musicista, le proprie necessità di progredire, perché lui aveva una grossa fame di conoscenza e aveva molta attenzione per il mondo circostante musicale, saper conciliare però con il gusto del pubblico in maniera tale da ottenere un'opera di successo e riuscire soprattutto a sostentarsi col prodotto della sua arte. Del resto Puccini non veniva da una famiglia ricca, aveva preso un prestito a uno zio, doveva anche restituirsi, per cui i problemi economici non erano da poco per lui, per cui doveva imparare a saper gestire la propria musica anche con un impatto che risultasse gradevole al pubblico. Un altro insegnante che fu molto prezioso fu il Galli. Il Galli era il suo insegnante di storia della poetica, praticamente, di poesia, legata alla musica sempre. E costui era un giornalista e soprattutto era un importante critico wagneriano. Appunto grazie a questo apprendistato fatto col Galli che lui comincia anche ad analizzare la musica di Wagner. Inoltre, come sappiamo dalla storia, questo è il periodo della scapigliatura e Puccini, nonostante appunto fosse studioso e tutto quanto, era però molto attento a quelle che erano le correnti del periodo. E viene a contatto con i circoli culturali della Milano di quel periodo, viene a contatto quindi con la scapigliatura e frequenta assiduamente i teatri, non la Scala, ahimè troppo cara, però si trattano i teatri minori sicuramente. Ed è proprio in questi teatri dove spesso venivano rappresentate le opere di artisti stranieri. E per cui Puccini in questo periodo può farsi tranquillamente le ossa per quella che sarà la sua produzione di lì a venire. E l'occasione infatti arriva. L'occasione arriva grazie al famoso concorso Sonsogno. Un concorso che era stato bandito appunto dalla casa di Uffici Sonsogno per un'opera. Ha pochissimo tempo e deve quindi sbrigarsi a trovare un libretto e trovare un soggetto. Il soggetto glielo trova Ferdinando Fontana, che era un ammiratore dei soggetti nordici, infatti sarà quello che gli darà anche il libretto per l'Elgar. E il soggetto si intitolava Le Villi, lui non ci pensa due volte, lo mette in musica. Tuttavia non riesce a vincere il concorso che invece viene vinto dalla cavaliera rusticana di Leon Cavalli, che certamente era anche un suo compagno di stanza. E in un primo tempo si era ipotizzato che fosse a causa della scrittura di Puccini, ma così non è stato. Puccini ha avuto la doppia beffa perché in commissione c'era Ponchielli, per cui doppia beffa di non avercela fatta. Disperato, pur di farsi sentire, pur di avere successo, entra di straforo in un salotto milanese, uno dei più importanti, e comincia a suonare appunto la partitura delle Villi. Era proprio il giorno in cui c'erano i membri più eminenti della scapigliatura, per cui fortuna voglia ci fosse anche Arrigo Boito, e così Arrigo Boito rimane sconcertato dalla bellezza della musica di Puccini, comincia a pensare a una colletta pur di farlo esibire, e invece verrà poi presentato a Ricordi. Come ho detto, appunto, la carriera di Verdi era sul finire, ricordi, cominciava a temere di non trovare un degno sostituto tra i vari puledri della sua scuderia, la della licenza, e sente la musica di Puccini, anche lui effettivamente ne rimane molto colpito, tanto da far rappresentare dei figli al teatro dal Verme e ottenendone un buon consenso sia di pubblico che di critica. Le Lilli in effetti sono un'opera ben riuscita se consideriamo che appunto è la prima opera vera di Puccini. Prima Puccini si era cimentato in altre composizioni, ma erano tutte composizioni di carattere strumentale. Aveva composto un capriccio, aveva composto un preludio, aveva composto anche una messa in cui si era cimentato ampiamente nel contrappunto. Opere degne di nota e da cui attingerà materiale poi per le sue melodie successive. Puccini aveva questa abitudine di ripescare nei suoi vecchi armadi melodie che ogni tanto tirava fuori e di riutilizzarle appunto al momento giusto, nel posto giusto. E le Lilli si distinguono per giunta, già da subito Puccini si distingue rispetto ai suoi connazionali perché è piena di danze, un po' sullo stile del Grand Opéra francese. Addirittura la scena clou, che è la scena appunto in cui, vabbè, la storia è molto semplice, ve la accenno proprio velocemente, praticamente è la storia di due innamorati, in cui però lui promette amore a lei, ma poi alla fine poi l'abbandona per un'altra, poi torna, lei nel frattempo si è ammazzata, il padre l'ha maledetto, lei andrà a far parte appunto delle Lilli che sono una sorta di ninfe, e lui, andando a piangere il suo amor perduto a causa sua, finirà travolto dalla danza travolgente di questa donna, appunto, che si chiama Anna, e morirà in questa danza frenetica. Per cui l'idea che la parte culminante sia proprio una danza era una cosa effettivamente molto nuova. Però fa capire subito a Ricordi che effettivamente Puccini può essere il degno erede di Verdi, esattamente come lui sperava. Purtroppo la prova successiva invece non fu altrettanto buona. L'Edgar non ebbe il successo che Puccini sperava e sia Puccini che Ricordi capirono chiaramente che il successo era dovuto fondamentalmente al libretto sempre di Fontana. Fontana non era stato in grado di mettere su un libretto adatto, Puccini comincia a capire l'importanza che il libretto ha per la riuscita di un'opera e quindi in pratica decidono di lasciar perdere la collaborazione con Fontana, anche se poi sarà proprio lui a fornire delle idee molto, che in futuro serviranno molto al nostro musicista. E così Lender, nonostante mille rimaneggiamenti, nonostante mille ripensamenti e aggiustamenti, non riuscì mai veramente a decollare. Nonostante questo, Ricordi non perse la fiducia in Puccini. Anzi, al contrario, lo sottopose a una nuova opera. E per l'appunto questo è il periodo delle opere più liriche, più romantiche, forse di Puccini, per l'appunto la Manon Lescaut, la Bohème, la Tosca. La Manon Lescaut era un soggetto che era stato già trattato da Massenet, un'opera che si intitolava La Fonte della Straniera, però solo Manon, che lui si distingue chiamando la Manon Lescaut, tratta da un soggetto di Prévost. E già in quest'opera comunque ci si rende conto che il salto di qualità che fa Puccini è piuttosto notevole. Comincia a sperimentare una serie di cose che man mano diventeranno sempre più caratteristiche della musica pucciniana. Allora, innanzitutto comincia a sperimentare la cosiddetta tecnica leitmotivica di cui parlavamo prima nel momento in cui si parlava di Wagner. Cioè comincia a caratterizzare i suoi personaggi con delle melodie, quindi viene fuori una Manon che è ricchissima di melodie, ricchissima di temi, e queste melodie vengono poi elaborate soprattutto quando si tratta di fare le reminiscenze. Che cosa significa? Nel senso che quando all'interno del testo si ricorda una determinata azione o un sentimento o un personaggio, allora si ha il ritorno di questa melodia, ma generalmente trasformata. Può essere appunto con toni più cupi, può essere con toni più nostalgici, in base a quello che suggerisce il libretto stesso. Per cui l'aderenza da parte di Puccini della musica al testo si comincia a fare sempre più forte. E sarà un crescendo continuo questo, lo vedremo poi soprattutto nelle opere della maturità. Un altro elemento molto forte è la presenza dell'orchestra. L'orchestra acquista un vero e proprio sinfonismo, diventa innanzitutto con un organico più pieno, ma anche tutta la scrittura musicale prevista dall'orchestra è ricca dei temi che hanno i cantanti stessi. Le armonie cominciano ad essere più ardite, tanto da far parlare i critici di wagnerismo anche nell'utilizzo delle armonie. E questo è solo l'inizio, perché più avanti questa presenza di armonie anche dissonanti o comunque ardite sarà una caratteristica della scrittura musicale di Puccini. E un'altra cosa che salta subito all'occhio per quanto riguarda la Manon è anche il carattere del personaggio, che si distingue notevolmente rispetto a quello della Manon di Massenet. La Manon di Massenet era una Manon molto più passiva, era una Manon che si trovava in determinate situazioni perché la condizione sociale la obbligava in un certo senso a soffrire. La Manon di Puccini invece è artefice del proprio destino. Vive la sua passione, ma in realtà la sua passione è duplice, perché lei è combattuta tra l'amore per De Grieux ed è combattuta tra l'amore per il lusso, per i gioielli, tanto che quando si troverà a dover scegliere tra andare con De Grieux, che ha appena conosciuto, ma di cui si è subito innamorata, e andare invece con il ricco, adesso non ricordo il barone cos'era, lei sceglierà di andare con il ricco. E quando rincontrerà De Grieux, vuole essere felice e tutto quanto, e decideranno di scappare insieme, lei temporeggerà perché deve prendere i gioielli, deve portarsi via i regali che il suo mecenate le aveva fatto. E proprio in questa perdita di tempo, che poi succede il pasticcio, per cui De Grieux pensa di aver ucciso una persona e loro sono costretti a scappare in America, e quindi la Manon finisce con questa parentesi americana in cui lei alla fine muore in dissenti. Tuttavia, nonostante questo, lei non rinnega mai l'amore e la passione avuta per quest'uomo. Al contrario, per esempio, delle eroine verdiane che aspiravano a una felicità nel mondo extraterreno, lei invece dice: muoio, però muoio con la consapevolezza che ho amato. Quindi è la passione l'elemento che tiene unita un po' tutta quanta l'opera, la passione di questa donna. E la Bohème è una delle opere che ha avuto un maggiore successo di pubblico, ha avuto un grandissimo successo anche dal punto di vista della critica nel momento in cui uscì, ed è qui che Puccini si lascia andare all'invenzione melodica, ma in particolar modo anche alle reminiscenze melodiche. Queste reminiscenze che si nota per esempio un forte distacco tra quello che è la prima parte della Bohème e la seconda parte. La prima parte è una Bohème allegra, gioiosa, piena di questa joie de vivre che esce da tutti i pori, diciamo, e con l'ambiente pittorico che viene rappresentato anche dalla musica. La seconda parte invece è una parte di dolore, una parte di ricordo, di nostalgia, e tutta questa nostalgia viene per l'appunto rivista con i temi che erano stati peculiari della prima parte, però sotto con un'armonizzazione, con degli accordi che suggeriscono invece una maggiore cupezza, suggeriscono appunto che si tratta ormai di cose lontane, si tratta di avvenimenti accaduti nel passato, di un passato felice che invece purtroppo non tornerà più. Il passaggio a Butterfly non è ancora il passaggio più forte per quanto riguarda l'autore, nel senso che l'evoluzione più forte l'avrà successivamente. È comunque un passaggio molto importante. Lui sceglie questo soggetto quasi epidermicamente, è una delle poche volte in cui Puccini sceglie un soggetto così a pelle. In genere aveva la caratteristica di riflettere molto su quelli che erano i libretti da scegliere, proprio per l'esperienza che aveva avuto con Fontana. Per cui vede, quando si trova negli Stati Uniti, vede la rappresentazione di questa Madame Butterfly di Belasco, che era stata, in realtà era una rappresentazione teatrale che era stata ripresa da un altro romanzo, un romanzo di un certo Long, che a sua volta si rifaceva a un romanzo autobiografico di un francese, Pierre Loti, che aveva vissuto realmente questa vicenda, l'aveva vissuta proprio in prima persona. E la Butterfly gli apre una serie, un panorama di sonorità del tutto nuovo, perché in questa opera lui prende parecchio materiale originale. Infatti gli sono state identificate ben 10 melodie giapponesi, perché l'opera si svolge a Nagasaki, ben 10 melodie che sono state date al musicista da una signora, la signora Oyama, qualcosa del genere, la signora Oyama. Lui prende le melodie così come sono, non ha importanza per lui quello che le melodie dicevano. Per esempio, per il pianto di Suzuki, lui userà una melodia che si intitola Alta Montagna e che parla di melanzane e di zucchine. Però userà anche la melodia dell'inno nazionale giapponese per il matrimonio di Butterfly. Quest'opera, dicevo, lo colpisce moltissimo e lui qui può sfruttare tutta una serie di ricerche dal punto di vista timbrico. Sfrutta i nuovi tipi di scale, come la scala pentafona e la scala esatonale. Che cosa vuol dire? La scala pentafona è una scala fatta di 5 suoni. E è una scala divisa in due parti, in un certo senso. Mentre la scala esatonale è una scala fatta solamente di toni, era la stessa scala che utilizzava Debussy per le sue composizioni. Sono tutte scale che non hanno tensioni all'interno, perché non c'è la tensione che del semitono sulla nota successiva. E nel pianoforte acceso posso anche farvi un esempio. Lo si può rintracciare in due caratteristiche che distinguono queste opere dalle altre, che distaccano da altre opere di ambiente esotico. Innanzitutto il conflitto tra Oriente e Occidente, l'Occidente che cerca di sopraffare l'Oriente, e questo lo si sente anche dalle melodie, e sentiremo a breve l'aria appunto di Pinkerton, in cui che è piena di melodie americane. Anche la stessa Butterfly, nel momento in cui canta delle melodie, canta un testo in cui lei dice che vuole avvicinarsi all'America, che vuole rinunciare ai suoi dei per il dio americano, che l'America è meglio e così via, anche la stessa melodia di Butterfly è molto più vicina alle melodie occidentali rispetto a quelle orientali. Inoltre, un altro elemento caratteristico è la... Un altro elemento caratteristico, perdonatemi, ma io ogni tanto perdo la memoria. Scusate. Sì. È il fatto che sia un'opera fortemente intimista. Scusate, ma sono stanca. È un'opera fortemente intimista fondata sull'introspezione psicologica. È forse la più intimista fra tutte le opere di Puccini, in Bohème pure aveva caratterizzato il personaggio, lo aveva studiato, e in Manon Lescaut sicuramente un po' meno, anche la Tosca l'aveva caratterizzato molto e così via. Ma in Butterfly fa un lavoro di introspezione psicologica, che sarà anche in opere successive come nella Natura di Lost, molto molto profondo, proprio perché tutto ruota attorno a questo personaggio e lei è l'unica indiscussa protagonista, con i suoi sentimenti, con le sue illusioni, con la sua disillusione e con la sua morte finale. E non so se appunto avete mai visto la Butterfly, comunque racconterò un po' la storia e mentre la racconto cominceremo a sentire le arie dai nostri esecutori. La storia della Butterfly era una storia che a quell'epoca era piuttosto diffusa, cioè gli occidentali, soprattutto militari occidentali, in questo caso statunitensi, che vanno in Giappone e si sposano, ma in maniera estremamente leggera, senza considerarlo un vero vincolo. Si sposano sì per gioco, per avere una compagnia, per avere una casa nel tempo che sono lì. Però col pensiero appunto che questo matrimonio non è valido e non ha alcun valore dal punto di vista giuridico. E sentiremo adesso appunto l'aria Dovunque al mondo, cantata dal nostro tenore, in cui sentiamo il tema che attualmente è l'inno nazionale americano. All'epoca era invece il tema della marina militare, divenne l'inno nazionale nel 1931. Inoltre nel testo ci sono molte citazioni appunto del whisky, si vede proprio l'americanità di questo brano all'interno di un'opera che invece non è in Italia.
Oh!
Quindi avete sentito all'interno dell'aria viene anche citato lo Yankee, e poi come Pinkerton, il protagonista, prenda la cosa con molta faciloneria. Il 1999 era riferito anche alla casa, nel senso che lui aveva firmato un contratto per la casa di 999 anni che poteva però rescindere ogni mese, esattamente come con il matrimonio con Butterfly, per cui Butterfly è un oggetto alla stregua della casa. E così sarà un po' tutto il pensiero di Pinkerton in questa prima parte dell'opera. Sharpless, che è il console, cerca di fargli capire che invece per Butterfly non è esattamente la stessa cosa. Per Butterfly questo è un vero matrimonio, che comporta dei sentimenti, ma per lei comporta anche un cambiamento di status. Butterfly è una geisha che era finita in disgrazia, il cui padre si era suicidato appunto per Arachidi, così come sarà lei alla fine, e che quindi era obbligata a fare la geisha per mantenere lei e la madre. Adesso, con questo suo nuovo status di moglie, acquista invece una levatura sociale rispetto allo status di geisha. Quindi Butterfly è felice di sposarsi per questo, ma ha anche dei sentimenti forti, come può avere una ragazza di 15 anni, perché in questa età è una sposa bambina di fatto, ma è felice di farlo. Il matrimonio si realizzerà e sarà fatto in maniera molto, tra virgolette, scialba, e viene proprio mostrato alla stregua di un contratto, mentre tutte i parenti, le cugine, già intravedono ali di divorzio, e a un certo punto irrompe lo zio Bonzo, il Bonzo sono praticamente i monaci buddisti, che le dice che sta facendo appunto un'eresia, che non può fare quello che sta facendo e che sarà maledetta in eterno e verrà ripudiata dalla famiglia per quello che sta facendo. Lei non preferisce non pensarci, preferisce andare avanti col matrimonio, e pur di andare avanti lei ripudia, accetta di ripudiare quelle che sono le usanze sue giapponesi, i suoi dei. Tuttavia, nel momento in cui lei e Pinkerton si trovano da soli, comincia a intravedersi nella mente di Butterfly qualche leggero sospetto che le cose non siano proprio come lei se le immagina. E quindi manifesta e cerca di far comprendere a Pinkerton come sono le usanze di da loro, come loro concepiscono, come il mondo orientale concepisce un sentimento come l'amore, come il matrimonio, come la vita coniugale. E Pinkerton le risponde invece con la sua sensualità, quindi abbiamo proprio questa contrapposizione fra l'amore minimalista di Butterfly e l'amore sensuale e carnale proprio di Pinkerton, che la vede anche un po' come un giocato, ma che fondamentalmente la desidera, la brama fisicamente. E il duetto che tra un attimo andremo a sentire manifesta proprio questo. A un certo punto quel Butterfly chiederà a Pinkerton: ma io non finirò come quelle farfalle che dicono da voi negli USA che verrò attesa nello spillo dal collezionista? E lui dice: sì, è vero, muoiono, però restano per sempre belle. Magra consolazione, però lei in ogni caso si sente rincuorata dalle parole di Pinkerton, perché vuole sentirsi rincuorata, perché ha bisogno di sentirsi così. Ascoltiamo adesso il duetto. Thank you. stata sempre a Nagasaki dopo 3 anni, anni in cui Battersea è rimasta da sola nella sua casetta e ha aspettato che il suo marito, il suo amore, tornasse indietro. Suo amore che le aveva promesso di ritornare quando avrebbero inviato i Petti Rossi, ma come lei dice a Sharp, i Petti Rossi qui hanno inviato 3 volte e forse in America ne inviano di meno. E Sharp dice: ma guarda, io non mi intendo di ornitologia, e quindi così evita, glissa sulla sua domanda. E Charles comincia però a instillarle, Charles è il console, se non vi ricordate, e comincia a instillarle il dubbio che forse Pinkerton potrebbe anche non ritornare, intanto però lei ha un figlio da Pinkerton, che è sicuramente di Pinkerton, anche perché il bambino è biondo e ha tutti i tratti occidentali. Quindi cerca di leggerle una lettera, ma invano, lei respinge, lei è convintissima che lui ritornerà, è sicura di questo. Tuttavia le parole di Charles cominciano a instillarle qualche piccolo dubbio. E sono proprio questi dubbi che esprime l'aria del Vi vedremo, che la discuteremo adesso, in cui appunto la prima parte è molto malinconica e ricca di pathos proprio per questa incertezza che lei vive dentro di sé. Però man mano che l'aria va avanti arriva appunto all'acuto in cui lei invece ha nuovamente la certezza in se stessa, ha trovato la forza in se stessa per credere ancora alla promessa che Pinkerton le ha fatto di ritornare, e l'aria termina che lei è felice e sicura che il suo amore tornerà da lei. Ascoltiamo appunto l'aria e noi vedremo.
Thank you.
conforta da sola e assicura che il sonore tornerà. Tuttavia, contemporaneamente, gli altri che stanno intorno e pensano a lei e sono preoccupati per lei che sta vivendo chiusa in questa casa che ormai rappresenta il suo mondo, che pian piano le si sta incollando quasi addosso e la sta distruggendo e finirà per distruggerla, gli altri sono preoccupati, cominciano a sottoporle nuovi partiti, tra cui il famoso principe degli Amadori, ricco, che appunto più che disposto a sposarla, ma lei rifiuta in maniera sprezzante proprio perché continua ad aspettare l'arrivo del suo amato Pinkerton. E infatti Pinkerton arriva, lei lo vede da lontano, è la prima a vederlo col cannocchiale e immediatamente comincia ad addobbare la casa di fiori, comincia a prepararsi per l'arrivo, veglia addirittura tutta la notte, e questa è una parte struggente dell'opera, veglia tutta la notte insieme al bambino per aspettare che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Invece Pinkerton non si fa vedere e non ha soprattutto nessuna intenzione di farsi vedere, perché nel frattempo si è sposato, adesso ha una moglie americana, così come aveva detto all'inizio che si sarebbe trovato fino a poi una moglie americana. Il mattino dopo sbarca, proprio quando Butterfly esce di scena, e viene accolto da Sharpless, che gli spiega qual è la situazione, che questa donna lo ha ancora aspettato, che questa donna ha vissuto per lui nell'attesa del suo ritorno per tutti questi anni. Lui non, adesso finalmente prende coscienza di quello che ha fatto e ha un pentimento, anche se comunque è un po' un pentimento abbastanza superficiale, per cui capisce che non è il caso che lui incontri Butterfly, sa di avere un figlio e fa capire che appunto sistemeranno tutto gli altri e decide quindi di non vederla per nulla e di abbandonare per sempre Nagasaki. Ed è proprio su questo tema che viene l'aria di Ho fiorito sì, che andremo ad ascoltare adesso. Infatti in una delle sue pochissime frasi sarà proprio darà il figlio, e improvvisamente, appena Butterfly la vede, vede Suzuki che piange, vede l'espressione di Sharpless, capisce finalmente, acquista consapevolezza che tutto ciò che gli altri le avevano detto in questi 3 anni era vero, che era stata solo lei l'illusa, che si era chiusa in un mondo di favole di bambina. Insomma, proprio nel finale Butterfly a 18 anni diventa donna nell'ultimo giorno della sua vita, ed è proprio per questa sua coscienza di donna, che non è in grado di accettare un disonore così forte che è quello di tornare a fare la geisha, condizione che lei trovava umiliante, che aveva odiato già prima, a questo preferisce la morte, ed è per questo che si ammazza con la stessa spada con cui si era ammazzato suo padre. E su queste note, appunto, sulla morte di Butterfly si chiude l'opera, mentre appunto ci sono Pinkerton e gli altri che vanno da lei e che la trovano morta. E anche la maniera in cui termina l'opera, cioè con un accordo sospeso, senza risoluzione, anche questo dà una maggiore drammaticità alla conclusione, un maggiore effetto di drammaticità alla conclusione. La prima dell'opera, non so se appunto qualcuno di voi è anche una rende un po' di aneddotica di questo tipo, fu un fiasco clamoroso. Un fiasco, il peggiore fiasco della carriera di Puccini. Un po' perché l'opera era lunga, già l'opera tende ad essere abbastanza lenta, ma la versione originale era piuttosto lunga. Ma in realtà il motivo vero di questo fiasco, che fu fatto per tutta la Scala, infatti Puccini non volle più fare prima la Scala, il vero motivo furono le diatribe che c'erano fra le cadettrici. Puccini era della Ricordi, lì c'era tutta una classe della Sun Sogno che praticamente fece naufragare l'opera. Tuttavia Puccini era abbastanza autocritico per rendersi conto che effettivamente tante cose nella Butterfly non andavano, e talmente tante che dovette rimaneggiarla per ben 4 volte prima di avere appunto la versione definitiva, che è quella che si ascolta attualmente nei teatri. Fu aiutato anche da Toscanini, fu aiutato anche dal regista francese Le Carré per gli effetti scenografici di luci e di regia, infatti da lui imparò moltissimo in tal senso, soprattutto levò tantissimo, levò molte scene, soprattutto quelle che prendevano in giro il mondo giapponese, preferì levarle in maniera anche da mantenere un maggiore equilibrio proprio fra l'Oriente e l'Occidente, dando una maggiore dignità alla parte all'Oriente. Puccini nel corso degli anni divenne sempre più critico, sempre più difficile nella scelta dei soggetti. E sono tantissime le lettere che ebbe con D'Annunzio in vari periodi della sua vita per invitare dei soggetti appunto di sua produzione, ma alla fine non si videro d'accordo, probabilmente per l'eccessivo egocentrismo che entrambi gli artisti avevano. Non erano assolutamente fatti per lavorare insieme, e infatti non accadde. Gli capitò invece di fare delle esperienze che gli furono estremamente utili nell'operetta, la Rondine per esempio, che in realtà doveva nascere come operetta commissionata da un teatro di operette austriaco per l'appunto, il libretto scritto da gli stessi librettisti di Le Arche e il musicista della Vedova Allegra, e alla fine invece l'opera ne uscì un'opera ben più di un'operetta, con gioia di tutti quanti, ricca di danze, di ritmi di danza, di valzer. Ma la grande novità di questa opera è il fatto che fa capire quanto Puccini fosse estremamente attento a tutto ciò che gli girava attorno, non solo le produzioni dei suoi contemporanei, dei musicisti contemporanei, ma anche la produzione letteraria e anche le danze popolari, perché la Rondine è piena di queste danze popolari di un comune uso, diciamo, e che lui appunto inserì. La stessa cosa aveva fatto per esempio anche nella Fanciulla del West. Anche la Fanciulla del West è una delle sue opere tra virgolette esotiche, perché si è ambientata nel Far West, è un'opera riuscitissima soprattutto per quanto riguarda la parte orchestrale, che viene molto rinforzata, viene molto curata, come addirittura un effetto, l'effetto dell'arpa che fa l'effetto del banjo, ecco, l'arpa che rende l'effetto del banjo mentre c'è una scena in un saloon. Ma in maniera particolare lui inserisce all'interno di quest'opera dei ritmi tipicamente americani, il ragtime, il cakewalk, e inserisce anche la polka, per cui questo per rendere le opere di maggiore attualità e anche per renderle più vicine al pubblico che infatti apprezzerà moltissimo. Vi leggo velocemente una critica che venne fatta alla prima della fanciulla del West, che venne fatta al Metropolitan di New York. In quel periodo Guccini aveva dei forti contatti col Metropolitan, perché il direttore del Metropolitan, il gestore del Metropolitan, era lo stesso che aveva gestito la Scala, Gatti Casazza, con cui era in ottimi rapporti. Una critica del New York Times dice: nel mettere in musica questo dramma, Guccini ha intrapreso un compito che non molti anni fa sarebbe stato ritenuto impossibile e quasi una contraddizione in termini di ciò che il dramma lirico potrebbe e dovrebbe essere. Ma i compositori italiani, dei quali Guccini sta senza dubbio alla testa, hanno sviluppato una tecnica e un trattamento che può essere applicato a questo dramma e ad altri simili. Nell'orchestrazione non vi è interesse di un'ampia trama di sviluppo tematico, la musica deve inseguire l'azione e cercare di tenere il passo col dialogo. Nella musica che Guccini ha composto vi è una forte nota personale e nessuno potrebbe accusarla di essere dissi. Eppure c'è da domandarsi se uno che conosceva il compositore soltanto attraverso la bohème lo riconoscerebbe in questa nuova opera, tanto che egli è andato lontano in 13 anni. Quindi il salto di qualità che Guccini aveva compiuto in questa opera era stato notevole e i critici americani lo avevano capito chiaramente. Un'altra opera molto interessante è il trittico, che in realtà è l'insieme di tre opere. Non mi dilungherò molto perché vedo che già la serata è abbastanza andata avanti. E il trittico, lui cerca di mettere insieme tre opere diverse, tenendole però insieme proprio attraverso l'effetto drammatico della diversità dei soggetti l'uno con l'altro. Cioè, il primo soggetto, che è appunto il tabarro, è un soggetto noir, praticamente è un omicidio. Il secondo soggetto, invece, Suor Angelica, narra di questa donna che viene messa in convento perché ha disonorato la famiglia con una relazione illecita, e che poi alla fine muore in una trasfigurazione perché scopre che il figlio è morto. Insomma, è un'opera molto intimista, ecco. La terza, che è sicuramente la più riuscita e quella che ha avuto anche molto più successo rispetto alle altre, è il soggetto comico, una novità per Guccini, ed è Gianni Schicchi, il soggetto preso da Cavalcanti, di cui anche Dante parla nella Divina Commedia. Praticamente è un'opera buffa in cui c'è questo personaggio che si sostituisce a un altro che è morto per redigere un testamento che dovrebbe andare a favore dei familiari invece che a favore del convento, e invece alla fine lo fa redigere in favore di se stesso, quindi lui prende tutti i soldi. È un'opera molto carina e il trittico non è stato capito in sé come opera a tre, è stato capito solo dopo in questa veste, per cui in un primo tempo fu rappresentato in tutte e tre le sue parti, man mano invece Suor Angelica viene abbandonato, anche il tabarro viene abbandonato, solo Gianni Schicchi resta più in auge. Solo di recente, la recente musicologia l'ha comunque rivalutato in toto. Ed è molto interessante Gianni Schicchi anche perché lui usa in questa opera il tritono, diciamo, il tritono sarebbe praticamente la successione di tre toni, che danno un effetto stonato, vi faccio sentire. Questo sarebbe praticamente l'effetto del tritono. E lo usa in maniera più scoperta che nelle altre opere, perché nelle altre opere all'interno della parte orchestrale comunque era presente. Ed è una cosa che dall'armonia tradizionale è assolutamente aborrita, invece lui lo usa proprio per accentuare l'effetto caricaturale dei personaggi. Quello che invece sarà il suo Canto del Cigno è la Turandot, opera che è rimasta incompiuta, ma che rappresenta veramente l'ingresso a pieno titolo dell'opera italiana nel Novecento, per la ricchezza di timbrica, di strumentazione, di invenzione armonica che riesce a tirar fuori. Il soggetto l'aveva già colpito in passato, un po' appunto per il suo maestro Bazzini che aveva musicato la Turanda, e un po' perché il suo contemporaneo Busoni, che era un artista italiano che però lavorava in Germania, aveva fatto un'opera anche su questo soggetto della Turandot. E lui, grazie a Simoni, che praticamente era un giornalista esperto di teatro veneto, ripesca questa novella e ne rimane entusiasta, ma non tanto per il soggetto esotico, quanto per l'aspetto umano, perché in pratica la storia di Turandot è la storia di questa regina cinese che è chiusa nella sua torre d'avorio, inaccessibile a tutti gli uomini se non grazie allo scioglimento di questi 3 indovinelli, e solo nel momento in cui, per esempio, scioglie i 3 indovinelli, lei si concederà. In realtà non sarà proprio così, adesso andremo a vedere un po' la storia come evolve. È la storia dello scioglimento di questa donna chiusa nel suo gelo, che pian piano però si scioglierà all'amore per il principe Calaf. È una storia che prenderà molto Puccini, anche perché lui sentirà di essere ormai alla fine dei suoi giorni, poi aveva avuto delle vicende molto travagliate nella sua vita privata che lo avevano segnato, degli scandali molto grossi. E questo lui capisce e si rende conto che è la sua ultima opera e cerca di dare il massimo. Addirittura c'è un aneddoto che parla del momento in cui lui fa ascoltare a Toscanini la parte appunto dell'opera che aveva composto, sarà lui stesso a dire che qualcuno si alzerà e dirà a questo punto il maestro è morto. E così accadrà sul serio, perché il maestro morirà nel 1924. La prima rappresentazione di Turandot sarà il 25 aprile del 1926 alla Scala, con Toscanini a dirigerla, e Toscanini, proprio nel momento in cui l'opera finisce la parte autografa di Puccini e finisce praticamente subito dopo l'aria di Liu, che dice che sei cinta, fermerà tutto, si girerà verso il pubblico e dirà a questo punto il maestro è morto. Un'altra caratteristica della prima è che il governo fascista aveva imposto l'inno giovinezza all'inizio di ogni rappresentazione. Toscanini riesce anche in questo, cioè riesce a non far cantare l'inno giovinezza, proprio perché non vuole infangare l'ultima opera del maestro a lui così caro. E non sarà poco, anche perché Puccini è stato più volte, è stato più volte accusato di essere filofascista, anche perché aveva ricevuto in omaggio la tessera del partito, per cui c'erano delle voci su Puccini di essere filofascista, cosa che invece lui si era sempre voluto mantenere neutrale. E il soggetto, abbiamo detto che viene preso da una novella del Gozzi, ma la novella del Gozzi prevedeva anche delle figure prese dalla commedia dell'arte, le classiche figure appunto Brighella e così via. Lui in un primo tempo decide di eliminarle, in realtà successivamente decide di tenerle, ma con un ruolo diverso. Già in tutta la sua opera aveva dato un ruolo molto forte al coro, praticamente il coro è presente non come protagonista, ma con un ruolo fattivo fin dall'inizio, soprattutto nel primo atto, e ha delle parti ben precise. Ma la parte appunto che doveva essere di questi personaggi nella commedia dell'arte viene affidata ai 3 ministri, che hanno, sia nel primo atto che nel secondo, delle parti praticamente in terzetto. È una sorta di incrocio tra un terzetto e un recitativo. E adesso vi farò ascoltare appunto una parte di questo terzetto, perché è uno dei terzetti più lunghi dell'opera, e subito dopo ci sarà invece il canto dei morti. Praticamente che cosa succede? L'opera si apre con il principe Calaf che ritrova suo padre, e Timur, che aveva smarrito perché il loro regno era decaduto, accompagnato da questa schiava, Liu, che lo aiuta perché Timur è cieco. Si chiede che cosa sta succedendo, la scena si svolge a Pechino e proprio in quel momento il re di Persia si era sottoposto ai 3 indovinelli di Turandot e non ce l'aveva fatta, per cui deve essere decapitato. Quindi Calaf viene a sapere di questa cosa e maledice Turandot, ma nel momento in cui la vede, improvvisamente entra come in una specie di trance. Lui si innamora follemente di Turandot e decide che deve essere sua. Tutto il primo atto praticamente è un dire e molla fra lui i ministri, il padre e Liu che gli dicono no, non lo fare, no, non lo fare, e lui che assolutamente vuole suonare il tre gong. A sottolineare la tragedia di queste morti c'è a un certo punto, e lo sentiremo subito dopo appunto Ping Pong e Pan, i tre ministri, il coro dei morti. Il coro dei morti sono praticamente tutti quelle persone che sono state uccise proprio da questi tre indovinelli di Turandot. Sono cantati da quattro soprani e quattro tenori che si tengono però la mano davanti alla bocca per trascinare la melodia, non si vedono, sono dietro la scena. Inoltre l'armonia in questa fase è molto particolare, sembra quasi richiamare il Petrushka di Stravinsky, che Puccini aveva sentito dal vivo e per quanto l'avesse criticato però l'aveva trovato un'opera estremamente interessante. Ancora nella prima parte in cui cercano di convincere Calaf a lasciar perdere la competizione. In quest'opera, quest'opera è un po' diversa dalle altre, si distacca dalle altre per tantissimi motivi, ma in particolar modo perché ci sono tre protagonisti. In genere Puccini ha sempre focalizzato l'attenzione su un solo personaggio all'interno delle sue opere, che magari aveva un suo comprimario, ma l'attenzione era sempre su un personaggio. Qui invece punta l'attenzione su tutti e tre, quindi Calaf con la sua figura eroica, che è sicuro di vincere, che è l'invincibile, infatti ha una tessitura anche molto alta, degli acuti molto messi molto su nella scala. E abbiamo poi Liu, che invece è il personaggio tipico cucciniano, quindi questa persona molto più sensibile, con un modo di amare alla vecchia maniera, diciamo, che per questo anche soccomberà. La sua morte sta anche a simboleggiare la morte della vecchia concezione dell'amore, quindi più intimista, più minimalista, verso invece una concezione più passionale, che è l'amore che invece lega e legherà Calaf a Turandot. Turandot invece è una sorta di, tra virgolette, necrotica, nel senso che lei vuole, ma non può, ma non riesce. Lei vive questo fortissimo conflitto a causa della sua antenata. Lo dirà nell'aria in questa reggia che volevo farvi sentire, però dopo 7 minuti non mi sembra il caso di farvela sentire visto che è già tardi. In pratica è la sua antenata che era stata violentata da un principe tartaro come Calaf E quindi lei si sente in dovere di vendicare, ma in realtà è come se lei avesse paura di sciogliersi all'amore e quindi si arrocca in questa sua posizione. Nel momento in cui invece si scontra con Liu e con la sua capacità di amare oltre la morte, oltre la vita, oltre tutto, lei comincia a vacillare. E nel momento in cui Calaf la bacerà appassionatamente e le dirà il suo nome, perché poi appunto la faccenda si svolge prima con i indovinelli che Calaf indovina, poi lui le dà questa via di scampo di indovinare il suo nome entro la mattina, lui sarà lui stesso a dirgli il suo nome e lei capirà che questo è il più grosso gesto d'amore, perché praticamente lui mette la sua vita in mano a lei. E questo la fa sciogliere completamente, tanto che nel momento in cui dovrà dire qual è il suo nome, dirà io so qual è il suo nome è amore, quindi lo accetterà. E come sappiamo appunto il compositore ha lasciato quest'opera incompiuta, l'ha finita Franco Alfano, il quale però le aveva fatto un finale eccessivamente lungo che è stato successivamente sfrondato da Toscanini stesso. Il finale ne risulta abbastanza penalizzato e anche un po' discontinuo proprio a causa di questa sfrondatura, che però è stata più che opportuna perché effettivamente era molto lunga. In più il finale sembra quasi essere staccato dal resto dell'opera e questa cosa è stata criticata in Alfano. In realtà se si ha una lancia a favore del musicista napoletano, lui ricevette molto in ritardo gli appunti di Puccini su questa parte e quindi aveva già quasi finito di comporre tutto, aveva delle scadenze imminenti, per cui ha fatto quello che ha potuto. Però in effetti si sente che il finale è diverso rispetto al resto dell'opera. Adesso invece andremo ad ascoltare l'aria di Liu, che per l'appunto è l'aria che dice il Secinta, che è praticamente l'ultima aria, l'aria prima di morire, che Liu canta a Turandot nel momento del loro confronto, che fa comprendere a Turandot quanto sia forte e profondo l'amore che Liu nutre nei confronti di Calaf. Anche qui i musicologi hanno rilevato le melodie che vengono prese da Petrushka, anche se comunque addolcite da un'armonia molto più diatonica, diciamo.
Thank you.
bellezza, ascolteremo l'aria più famosa e a parer mio anche la più bella di Puccini, che è sempre Nessun Dorma. E vabbè, io vi ho spiegato abbastanza male qual è la trama di questa vicenda. Praticamente Cala fa fronte ai tre indovinelli e li indovina praticamente subito, quindi la sua sicurezza è anche ben motivata. Tuttavia, nel momento in cui Calaf vince e quindi si aspetta di ricevere il suo premio, cioè la sua agognata Turandot di cui si è invalito, Turandot rimane sconvolta, scende dal suo piedistallo e comincia ad avere paura. Comincia a supplicare il padre, io non lo voglio, non vuole cedere a quest'uomo, perché non vuole cedere a nessun uomo. Calaf capisce che il suo obiettivo non è Turandot in quanto regina di Pechino, in quanto maestà, ma lui vuole conquistare il suo amore, lui vuole conquistare il cuore di Turandot, ed è per questo che le offre la scappatoia, le promette che se lei scoprirà qual è il suo nome prima dell'alba, la sua vita sarà nelle sue mani, le potrà ucciderlo. Turandot si illumina, vede una scappatoia alla sua situazione, e quindi costringe tutta Pechino, praticamente tutti i suoi servi, a vegliare per darsi una mossa e scoprire il nome di quest'uomo, cercare di capire come si chiama quest'uomo in modo da arrivare all'alba, dire il suo nome e così non essere costretto a sposarlo. Lui comunque, nonostante questo, è sicuro della sua vittoria. Ascoltiamo adesso Nessun Dorma e con questo vi saluto, ringraziando ancora calorosamente la scuola di musica e i nostri cantanti che sono stati veramente bravissimi. Grazie di tutto.
Grazie.
incontro. Arrivederci.